parte, c'è chi è già partito, è tornato, c'è chi partirà, c'è chi non parte per niente. È un po' così, la nostra vita. E se partiamo, abbiamo bisogno di una guida turistica, specialmente se andiamo in posti nuovi, no? Luoghi che non abbiamo mai visto, mai visitato. È una cosa che vorremmo sempre avere a portata di mano, sapere cosa fare, dove andare. È una guida quanto più è utile, quanto è completa. Ma vogliamo che sia anche paradossalmente breve e concisa, perché non ci vale di studiare, stare a leggere troppo, magari cose che non ci interessano, no? Quindi vogliamo che dica esattamente quello che vogliamo noi. Questa è la guida che vorremmo. È una buona guida turistica, differisce in base al paese dove vogliamo andare. Chiaro che una guida per Europa, in un certo senso, possiamo anche farne a meno, perché se abbiamo deciso di visitare qualche capitale europea, non so, Parigi, Londra, Madrid, bene o male sappiamo cosa andare a visitare e una volta lì insomma sappiamo anche un po' come muoverci, anche se magari non è così per tutti, perché c'è chi non è mai riuscito alla propria regione, quindi. Però ecco, se dobbiamo andare in posti a noi sconosciuti, completamente diversi da quelli a cui siamo abituati, non so, in Africa, in Asia, beh, lì la cosa già diventa un po' più complicata, perché vorremmo avere una guida molto più dettagliata, dobbiamo essere informati del posto dove andremo. Perché? Perché avremo a che fare con culture, popolazioni, territori, luoghi completamente diversi dai nostri, a cui non siamo abituati e per i quali vogliamo essere informati. C'è un mio amico che si occupa di fare questo, di guida, prende dei gruppi di scapestrati e va in posti molto particolari, tipo la Cambogia, tipo la Colombia, Perù, si mette lì a camminare e lui già c'è stato in quei posti, come turista a sua volta, ed è particolarmente informato di quei posti. Quindi bisogna essere attenti, per non parlare poi di posti pericolosi, dove c'è la guerra, comunque dove non vai tanto tranquillo. Non so, qualcuno, Franca, se non sbaglio, è andato in Israele tempo fa e so che per chi va lì ha bisogno necessariamente di una guida, una persona che conosca il posto, che parli una lingua comprensibile e che ci dica esattamente cosa fare. Quando andò mia madre e mia zia anni fa, loro mi dissero che non, in alcune vie di Gerusalemme non potevi neanche alzare gli occhi, dicevano di non guardare le persone, non fare gli affari vostri, non fare quello, non fare quell'altro. Io lo trovo un po' stressante, sinceramente, però ne passa la pena, io sono convinto di questo. Quindi le guide sono particolari per il posto, per le cose che stiamo andando a fare. Ma le guide che noi compriamo, abbiamo a disposizione, sono varie soltanto per un viaggio o per una tipologia di viaggio, ma per il viaggio della vita, di quale guida abbiamo bisogno? Quelle vorremmo avere a portata di mano, procurarci. Vogliamo aprire la parola in prima Tessalonicesi, al capitolo 5. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, leggiamo dei versi da 12 a 22. Fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre gioiosi. Non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito. Non disprezzate la profezia. Ma esaminate ogni cosa e ritenete bene, astenetevi da ogni specie di male. Sono le solite importantissime raccomandazioni finali che troviamo in molte, anzi quasi tutte le lettere di Paolo, qui a Tessalonica, le troviamo, e come sempre lui cerca di riassumere in poche parole, in poche frasi, quelle raccomandazioni particolari, quelle esortazioni, quei consigli che lui vuole dare proprio come se stesse andando via, no? Quindi in poche righe vuole dire grandi cose e ci piace. Io invece da parte mia ho cercato di organizzare queste istruzioni in modo schematico, in modo che si possano riguardare, focalizzare in qualche modo. E ho intitolato questo messaggio Una guida per la vita. E vedremo insieme quattro punti che sono: guida per la considerazione degli insegnanti, guida per il comportamento, guida per l'atteggiamento e guida per l'istruzione. Veniamo al primo punto, guida per la considerazione degli insegnanti. Leggiamo questi versi. Fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e amarli a motivo della loro opera, vivete in pace tra di voi. I destinatari sono chiari qui, fratelli, sta parlando a tutti Paolo, mi sto facendo discriminazioni particolari, però vediamo che non è una sola persona che istruisce, qui sta parlando di fratelli che istruiscono, e questo non deve esserci in una chiesa non deve esserci mai una sola persona che porta avanti una linea, un insegnamento, solo lui, ma ci sono diverse persone che lo fanno, e questo caso particolare qui si sta riferendo alle persone che sono in autorità e che istruiscono, agli anziani. Ma io estenderei questa considerazione a tutti coloro che in generale insegnano nella Chiesa, tutti coloro che portano la parola in diversi ambiti, dalla scuola domenicale, agli studi nelle case, dagli scout alle sorelle, sono coloro che in qualche modo trasmettono da parte di Dio un insegnamento, che si cimentano nello studio della parola, spendono tempo, lavoro, lo tolgono da qualche altra parte, per insegnare a chi? A noi, alla fine. Siamo sempre noi che prendiamo insegnamento. E come li definisce queste persone che insegnano? Li definisce laboriosi. Li preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi. Se vi ricordate uno sketch di Massimo Troisi, lui diceva ci sono persone che lavorano, persone che faticano, proprio per dare quel senso di impegno che mettono. Quindi non sono dei lavativi, sono persone che non sono superficiali, che non affrontano il ministero dell'insegnamento con aria di sufficienza, ma che approfondiscono e intendono quell'insegnamento a loro prima, ma poi pensano alla Chiesa, a parte di essa, è qualcosa che loro già stanno pensando a chi parlare. Chiaramente uno stesso brano della parola non può essere espresso in un modo da pulpito come dei bambini di 6 anni, 4 anni alla scuola domenicale, ad esempio, no? Bisogna pensare alla platea a cui si starà rivolgendosi. Quanto riguarda i nostri anziani, qui parlo dei preposti, i nostri anziani sono stati eletti in questa chiesa, e a loro volta loro hanno nominato altri a portare il ministero della parola nei vari ambiti. Il caso di Paolo abbiamo già visto tante volte in Atti, il caso di Timoteo o anche altre chiese, oggi gli anziani vengono nominati da altri. Comunque, in base, differentemente da questo tipo di tipologie di designare dei responsabili, l'importante è che in tutto questo ci sia sempre la guida dello Spirito Santo. Noi per questo dobbiamo essere preposti dal Signore, come qui ci raccomanda Paolo, che ci sia una chiara convinzione di fare la sua volontà nel considerare coloro che sono autorità e che portano la parola, che sono destinati a svolgere questo specifico compito. Un'altra caratteristica che devono avere coloro che istruiscono è che sono stimati ed amati, tenerli in grande stima ed amati. Le persone che istruiscono, che spendono tempo, che faticano, devono essere incoraggiate, consigliate e sicuramente mai sprezzate. E qui voglio dire qualcosa in quanto riguarda la predicazione e le critiche che sono state mosse nei confronti di chi predica. Per quanto riguarda la lunghezza del messaggio, per quanto riguarda l'abbigliamento, per quanto riguarda la pronuncia di alcune parole, alcune espressioni non proprio precise. Ebbene, per quanto riguarda la lunghezza del messaggio, sono state mosse delle critiche in merito, sentendomi dire è stato troppo lungo, è stato troppo corto. È vero che bisogna essere contenuti nei tempi, perché da alcuni studi sembra che la concentrazione non vada oltre i 20-25 minuti, dopodiché il messaggio perde il suo spessore. Ma è anche vero che a volte ci sono alcuni concetti che per alcuni hanno bisogno di qualche minuto in più per esprimere, e quindi quello che si chiede è un po' più di pazienza. Un po' più di pazienza, perché questo è un tempo prezioso che fuori da queste mura non troviamo. Siamo pazienti davanti a questa cosa così importante che il Signore ha messo davanti a noi. Oppure, per quanto riguarda l'abbigliamento, non so, posso fare degli esempi. Chiaramente bisogna essere sobri nel vestirsi, insomma, perché non bisogna dar modo di creare distrazioni in questo. O magari quelle espressioni, magari poi si può prendere qualche strafalcione, qualche pronuncia, e non mi riferisco soltanto agli stranieri, anche gli italiani. Però ecco, magari una certa garbo andare lì e dirlo. Quindi sto dicendo queste cose perché le critiche devono esserci, ma devono essere costruttive e opportune, e non devono sprezzare il fratello, specialmente se si parla tra di noi. Facciamo attenzione, che il diavolo è molto attento a questo e fa molto leva su questo. Sicuramente ci sono dei predicatori molto più bravi di noi, pure molto più belli di noi, però voi avete me e anche i fratelli che sono tra di noi. Questa è la nostra chiesa di Dragona. Dobbiamo imparare a edificarci più gli altri. Io chiedo sempre di darmi consigli, di darmi suggerimenti a dove sono opportuni, perché ho bisogno di migliorare, siamo qui per imparare ancora. E quindi è importante che ci sia una critica, ma costruttiva, per un ministero così importante. Torneremo più tardi in questo aspetto. Vogliamo andare avanti con la parola, quando qui dice Paolo, dice vivete in pace tra di voi. E qual è la pace che viene minata quando si parla di insegnamento? Io penso qui Paolo si riferisca proprio a quell'ammonimento contro quella pace che viene minata quando si creano delle fazioni all'interno della Chiesa per quanto riguarda coloro che si rivolgono più a una guida spirituale piuttosto che un'altra, un insegnamento piuttosto che un altro. Leggiamo un brano che ci chiarisce un po' questo, che troviamo in Prima Corinzi, capitolo 1, dei versi 10 a 13. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e non avere divisioni tra di voi, ma stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Infatti, fratelli miei, vi è stato riferito da quelli di casa Chloe che tra di voi ci sono contese. Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Paolo, io di Apollo, io di Cefa, io di Cristo. Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati in nome di Paolo? E questo era il timore di Paolo, e mi auguro che sia anche il nostro oggi. Passiamo così al secondo punto, quello che riguarda la guida per il comportamento. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi cercate sempre il bene di uni degli altri e quello di tutti. Ammonire. Chi può ammonire? Qui dice fratelli, di tutti. Tutti siamo chiamati ad ammonire, ripeto sempre, nel modo giusto. E chi sono i destinatari dell'ammonizione? Sono i disordinati. E chi sono i disordinati? I disordinati sono coloro che non si attengono alle linee, coloro che dimostrano tanto entusiasmo ma incontrollato, coloro che vogliono fare un po' di testa loro. Oppure, ad esempio, ci fanno loro, coloro che vengono qui, scavano la sedia, criticano, fanno niente, mettono il bollino e se la vanno. Leggiamo in seconda Tessalonicesi questo brano, capitolo 3, versetti 6 a 8. Fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Infatti voi stessi sapete come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi. Ne abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi. Ci troviamo nella seconda lettera dei Tessalonicesi, proprio in conseguenza dell'ammonimento che aveva fatto Paolo nella prima lettera, che stiamo vedendo qui, evidentemente non era stato ascoltato, tant'è che Paolo ha dovuto riprendere questo argomento. Un altro comportamento idoneo per la guida è quello di confortare gli scoraggiati. E chi sono gli scoraggiati? Sono quelli sempre hanno bisogno di essere incoraggiati. Facile. Sono il contrario degli entusiasti. Sono quelli che si guardano intorno e si lamentano. A volte ha ragione. Però a volte fanno solo quello. E quindi noi dobbiamo dissuadere innanzitutto da questo atteggiamento e poi andare a verificare effettivamente se quello di cui si lamentano è qualcosa di reale o soltanto magari qualcosa che pensano che sia. Essere saggi anche in questo. Dobbiamo sostenere i deboli. I deboli non soltanto quelli che sono spiritualmente deboli o nella fede, ma anche finanziariamente, fisicamente, perché il risultato può essere lo stesso. Può andare a influire sul proprio stato anche davanti a Dio. E abbiamo visto giovedì allo studio qual era quella cosa che faceva più male, il male fisico o il male sentimentale, vi ricordate? E molti hanno detto il male sentimentale perché ha delle ripercussioni molto più lunghe. In alcuni casi però producono lo stesso risultato, ci indeboliscono e questo ci scoraggia a sua volta, ci fa cadere in uno stato che non piace a nessuno. E noi dobbiamo proprio sostenere costoro che sono in questo stato, individuarli e agire nel modo giusto, se possiamo, imparare a farlo. Non è sempre facile. Pazientare. Sopportare tutti, come ci ricordava Stefano domenica scorsa. Ci sono alcuni che sono più facili da sopportare, altri un po' meno facili. E non è sempre facile, anche lì siamo diversi e l'atteggiamento spontaneo che vorremmo avere, cioè la prima cosa che ci viene in mente è che vorremmo che gli altri fossero come me. Siamo onesti, vorrei che gli altri la pensassero come me, perché qualora quella persona si atteggia in un modo che io non condivido, questo mette me in crisi e mi crea difficoltà, ok? Invece dobbiamo essere pazienti verso tutti. E la chiesa, l'assemblea locale, ecco, è un po' come a scuola o al lavoro, no? Ti capita di stare con le persone vicino, che non ti sembra a cercare tu, non è una comitiva di amici, no? E la chiesa a volte capita proprio così, il Signore che ci mette lì con le altre persone a volte un po' difficili, o che non la pensano esattamente come me, non siamo noi a scegliere in questo caso. Andiamo avanti, questo elenco. Beneficiare, cioè fare del bene. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. È scritto in Romani, capitolo 12, versetto 19, quanto riguarda la vendetta. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto a dire a Dio, poiché sta scritto, a me la vendetta, io darò la retribuzione. Qui non vorrei aggiungere molto altro di quello che già è scritto. Voler bene, capiamo cosa vuol dire voler bene, soprattutto cerchiamo di imparare di metterlo in pratica. Voler bene vuol dire avere una visione più ampia, qui parla del bene comune, una visione più ampia del bene, a volte anche a scapito nostro, nostro proprio interesse. Così passiamo al terzo punto per quanto riguarda la guida, che è la guida per l'atteggiamento. Siate sempre gioiosi. Altrove Paolo scrive in Filippesi, capitolo 4, versetto 4, qui se lo ricorda questo verso, Filippesi 4, 4. Rallegratevi, sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi, ripeto, rallegratevi, ripeto, rallegratevi. Sono ancora forse chiaro? Di quale gioia ci dobbiamo rallegrare? È una gioia che viene da Dio, è una gioia particolare, genuina, coerente, da procacciare, da esercitare. Non concentrarsi soltanto sull'aspetto negativo delle circostanze, ciò genererebbe depressione e questo non lo vogliamo. Ricordate domenica scorsa nella residenza abbiamo parlato di gioia. Riprendiamo quel brano che abbiamo visto insieme, si trova in Giovanni, al capitolo 15, versetto 11. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. È di questa gioia che abbiamo bisogno, quella gioia che viene da parte di Dio e non è quella che viene dal mondo, che ci vuole vendere, a volte ci vuole anche regalare, anche peggio. Noi ci possiamo procurare gioia, vai una cantina, ti fai un bel bicchiere di vino e sei contento, ma poi come stai? Dura per sempre questa gioia? Sono gioie che il mondo offre, sono quelle gioie provvisorie che possono anche dare delle conseguenze ancora peggiori. Quelle che non vogliamo considerare. Vogliamo essere invece perseveranti nella preghiera. Non cessate mai di pregare. In ogni circostanza, assiduamente, insistentemente, ogni volta che abbiamo occasione, prima il fratello te l'ha ricordato, e quante volte anche da questo punto che sta ricordato, non vuole essere una costrizione. Deve essere un sano sentimento che scaturisce da parte nostra e che richiediamo da parte di Dio, la preghiera. Questa, grazie a Dio, è una chiesa che prega. Io sono soddisfatto di questo. Ci sono persone che nelle loro case so che pregano, nel loro intimo, ed è una grande cosa preziosa questa che ognuno di noi. Ci sono persone che sicuramente vengono a pregare qui il martedì o altre occasioni che ci vengono quando la Chiesa mette a disposizione del tempo per pregare a livello comunitario. Ecco, questo proprio è l'intenzione di pregare assiduamente e non cessare mai di pregare, non scoraggiarsi neanche lì nel pregare. Sono 20 anni che prego per la conversione di mio marito o di mia moglie. Ci sono persone qua dentro in questa chiesa che per 20 anni hanno pregato per la conversione del loro caro e li abbiamo tra di noi. Ricordiamoci di questi incoraggiamenti. Questa è la preghiera. È un lavoro duro, è un lavoro che non dà dei risultati subito, non dà dei risultati che a volte noi ci pensiamo che ci dia il Signore, ma ci aiuta nella crescita e nello stare insieme. Per questo che dobbiamo essere anche riconoscenti in ogni cosa. Sappiamo che tutte le cose cooperano bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Anche qui è previsto un esercizio, uno sforzo che non è spontaneo. Anche qui dobbiamo un po' intravedere la volontà del Signore in qualsiasi circostanza, rendere sempre grazie. Sono esercizi questi, fratelli, che noi dobbiamo fare, su cui dobbiamo riflettere, perché non vengono spontanei e dobbiamo andare a ricercare, a procacciare. E così facendo ubbidiamo a Dio, perché stiamo facendo la sua volontà. Questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi, come ci dice Paolo. Ed infine, per questo punto, dobbiamo essere ubbidienti. Non spegnete lo spirito. Come si spegne lo spirito? Risposta facile, col peccato. Con le proprie convinzioni, che non sono allineati con gli altri, o addirittura non allineati con la parola, con le liti, le divisioni e quant'altro potete aggiungere voi che avete sperimentato, dire purtroppo. Ma bisogna invece rimanere fermi e non farsi distrarre, obbedienti appunto. Abbiamo altri passi che ci parlano dello spirito, nella relazione che abbiamo nei suoi confronti, che abbiamo in Efesini 4, al versetto 30. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati nel giorno della redenzione. E ancora, sempre in Efesini, capitolo 5, verso 18. Non obbligatevi, non procuratevi gioia in quel modo, il vino porta alla dissolutezza. Ma siate ricolmi di un altro spirito, quello con S maiuscola. E ancora in Galati, capitolo 5, verso 16, io dico camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Qui abbiamo proprio delle istruzioni specifiche per quanto riguarda la nostra posizione nei confronti dello Spirito Santo. Perché succede questo? Succede che rattristiamo lo spirito con la nostra volontà. E quindi abbiamo bisogno che questa comunione con lo Spirito Santo venga ripristinata e fare in modo che questo succeda per ognuno di noi. Passiamo quindi al quarto, ultimo punto, ma non per l'ultimo per importanza, che è la guida per l'istruzione. E qui tocca trarre il beneficio degli insegnamenti e non dalle critiche costruttive, come dicevo prima. E mentre prima, ecco, la critica distruttiva, al momento in cui noi veniamo al culto con il microscopio, con il cronometro, qui invece si parla del contenuto di quello che ci viene detto o della persona sta parlando, non per come si veste, ma per quella che è la sua vita, la sua coerenza, la sua vita. Di quello dobbiamo stare attenti, se quella persona ha una vita coerente, quindi se può parlare da parte di Dio o no. Tempo fa abbiamo parlato di profezie, ricordate le figlie di Filippo, al capitolo 21 di Atti, qualche mese fa, e brevemente ribadiamo che cos'è la profezia. La profezia è ogni insegnamento che procede da Dio. E quindi qual è il nostro compito in questo caso? Così come ci sta suggerendo, anzi ordinando Paolo, esaminare ogni cosa che viene detto o chi le sta dicendo, confrontandolo con le scritture. E se c'è qualcosa che stona, magari diciamo io non mi ricordo che era proprio così, allora dobbiamo andare a vederlo, dobbiamo andare a confrontare, magari a volte per semplice ignoranza, oppure perché non ci ricordiamo che era così, però è giusto che andiamo a vedere. Abbiamo questa capacità, abbiamo questa intelligenza, fratelli. Abbiamo il testo, abbiamo commentari online, cartacei. Abbiamo dei fratelli preparati a cui possiamo andare a chiedere. Io ho sentito questa cosa col predicatore, ma a me non mi risulta. Andate a vedere. E non lo sto dicendo io. C'è una chiesa che lo faceva. Leggiamo in Atti, al capitolo 17, versi 10 e 11. Ma i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea ed essi appena giunti si recarono nella sinagoga dei Giudei. Or questi erano i sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture. Ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Questo facevano i bereani. È interessante questo riferimento con Tessalonica. L'ha fatto apposta. Quindi una volta che è constatato che la profezia è da Dio, bisogna porsi allora col giusto atteggiamento perché questo insegnamento possa lavorare nella mia vita. E a volte queste verità ci fanno male, perché vanno contro la nostra propria natura, la nostra propria volontà, il nostro proprio interesse. Ma se riteniamo il bene nell'insegnamento, necessariamente teniamo lontano. In conclusione, abbiamo delle chiari, esauriente, concise guide dalla parola di Dio per noi. E Paolo ha capito le esigenze della Chiesa di Tessalonica, ma anche di altre chiese, come ho detto prima. Lui alla fine dell'epistola cerca un po' di riassumere, no? Tirare le fila e dare quelle pillole di insegnamento che rimangono in mente ad ognuno di noi. Quindi è importante racchiudere in poche frasi gli insegnamenti di fondamentale importanza che abbiamo visto stamattina, almeno per quanto riguarda Tessalonica, ma sicuramente anche per noi oggi. E noi riteniamo importanti questi insegnamenti? Riteniamo importante ricordare queste istruzioni a menadito, pronti a dirle? O siamo più attenti ad altre, ricordare altre cose, tipo le scadenze, all'appuntamento preso al CUP per l'ASL per la visita da qui a 6 mesi. Io sono sicuro che se voi avete una visita medica che avrebbero notato, e prima di 6 mesi non era disponibile, sono sicuro che ce la segnava qualsiasi parte della parte. Perché? Capite bene perché? Oppure quanto siamo attenti ad arrivare puntuali 2 ore prima, almeno 2 ore prima del volo, perché se no il check-in non passa e parte l'aereo. Io ho un grosso problema, fratelli, a memoria. Non sono i capelli bianchi, ma già ho sempre avuto questo problema. Ho grosse difficoltà a memorizzare. E ciò è proprio dovuto a un rifiuto dentro di imparare a memoria, che ancora non ho superato. Pregate per me che riesca a superare questo ostacolo, laddove è veramente importante. Al lavoro, ma soprattutto una parola di Dio, imparare i miei versi, non mai di parafrasarli. Quindi è un esercizio che devo fare io personalmente. Però è anche che il Signore mi ha dato un ingegno particolare di poter ricordare le cose. Allora ecco, uso vari scamotage, quindi post-it dappertutto, reminder, calendari con notifiche, e qualsiasi altro telefonino, qualsiasi altra cosa che mi aiuta a ricordare. Quindi un po' me la cavo così, segnandomi le cose e ricordandomi in qualche modo, specialmente le cose importanti. Ma allora, quali sono le cose importanti che dobbiamo ricordare? I compleanni? Gli anniversari? Sì, sono belli, perché aiutano a tenere in contatto con le persone, no? E questo l'ha capito molto bene Mr. Zuckerberg, che da Facebook ci arrivano tutte le notifiche, oggi è il compleanno di, oggi è il compleanno dell'anniversario di quell'altro. Lui l'ha capito subito questa cosa. Noi l'abbiamo capita? Per quanto riguarda la vita per la vita, che stiamo facendo per ricordarci queste cose? Con quale vita partirai per le vacanze? Vogliamo vedere. Padre, grazie per l'opportunità che ci dà di conoscere queste cose in un modo così diretto, inequivocabile. Grazie Signore, perché noi possiamo anche nel modo di ricordarci in qualche modo, o tenere sempre ben presente, ricordarci gli uni gli altri. È un incoraggiamento che vogliamo adottare, quello di essere attenti, ammonirci nel modo giusto, riprenderci nel modo giusto, Signore, no? Non fare di critica, ma volere bene gli uni degli altri. E per questo, Signore, vogliamo essere accorti con quello che Tu ci insegni. Ti benediciamo, Signore, per questa parola che Tu ci hai fatto arrivare attraverso Paolo, questa esperienza che lui poteva fare e poteva trasmettere alla Chiesa di Tessalonica. Grazie Signore perché ci ha dato l'intelligenza di poter ben intendere tutto questo, e vogliamo imparare sempre di più da Te e da questi insegnamenti. Nel nome di Gesù. Amen.